Cristo. Prima di fare la nostra breve riflessione sulla festa odierna, festa della Santa Famiglia, mi corre l'obbligo di spiegare alcune cose presenti soprattutto nel Vangelo. Quali? Voi avete udito anzitutto che si celebra la festa di Pasqua. È una festa annuale che richiama il passaggio dalla schiavitù d'Egitto, durata 430 anni, alla libertà e al cammino verso la terra promessa. Secondo le tradizioni e il culto ebraico, quando il figlio maschio raggiunge i 12 anni, viene introdotto nella sinagoga o nel tempio, insomma, per fare che cosa? Per leggere la parola di Dio. È il segno della maturità di fede, maturità della comunità di fede o comunità del popolo eletto. E Gesù fa questo. Luca sottolinea una prima cosa, che è Pasqua. La celebrano i genitori, poi la celebrano con Gesù, andarono insieme. Se volete un'applicazione in casa, non si deve dire vai a messa, ma andiamo a messa. Questo devono dire i genitori, sull'esempio di Maria e Giuseppe. Ma che cosa c'è sotto? C'è la parola Pasqua. Ora, la parola Pasqua, l'ho detto molte volte, ma vale la pena ripeterlo, ha molte accezioni nella lingua ebraica. Lasciamo stare come verbo, che ne ha molte di accezioni, ma come sostantivo, Pasqua vuol dire agnello, vuol dire sangue, vuol dire anche uscita ed entrata in una dimensione nuova. Ora, quando San Giovanni Battista ha visto Gesù, ha detto, ecco l'agnello di Dio. In ebraico, Pesach Yahweh, cioè Pasqua di Dio. Gesù va a celebrare la Pasqua al Tempio di Gerusalemme. E che sia un segno che rimanda alla sua Pasqua, lo evidenzia Luca attraverso la ricerca che fanno Giuseppe e Maria. State attenti che parla di tre giorni. Carlo parla dei tre giorni del mistero pasquale. Giovedì, venerdì, sabato santo. L'arresto, la crocifissione e la risurrezione. Dopo tre giorni lo cercano e lo trovano che è nel Tempio. Quindi lui è la Pasqua e con lo smarrimento che hanno avuto Maria e Giuseppe di lui, ma la scelta di lui, di Gesù, di restare lì, e rimanda alla Pasqua, già vedete? Gesù è la Pasqua di Dio e con la simbologia dei tre giorni rimanda già all'evento pasquale. Quindi lui entra dentro del Tempio a 12 anni, l'età matura per leggere la parola di Dio, e diventa lui parola di Dio, la Pasqua nuova, simboleggiata dai tre giorni di cui parla Luca nel suo Vangelo. Uno dei tanti simboli che sono presenti qui. Quindi Gesù qui si autorivela, si manifesta come la Pasqua di Dio per il nuovo popolo, non più la Pasqua come esodo dall'Egitto verso la terra di promessa, ma la Pasqua come uscita dai condizionamenti del peccato, della morte, perché la vince della sua risurrezione già simboleggiata qui, e quindi di una nuova dimensione della vita del credente. Stiamo solo ancora nella simbologia. Che cosa succede poi? Che Gesù, ritrovato, dice a Maria e Giuseppe, ma come? Non lo sapevate, lo sapevano sì. La Madonna per rivelazione diretta dell'angelo, Giuseppe per la rivelazione che ha avuto nei suoi sogni, ben tre, dove gli viene detto chi è Gesù. Dice, ma non lo sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco perché cosa è venuto a fare Gesù, per rivelarci il Padre e per portare a compimento il progetto salvifico che il Padre ha rivelato nel Protovangelo, primo libro della Bibbia, dopo peccato d'origine, no? Verrà un giorno che ti salverò, ti porterò a casa, insomma, no? Quindi le cose del Padre mio è l'attenzione che lui deve avere verso Dio e il progetto che Dio ha nei confronti dell'uomo. Ed è il Tempio, ed è lui la Pasqua, ecco perché Gesù Cristo va a fare la Pasqua a Gerusalemme. E sarà a Gerusalemme, fuori le mura, ma a Gerusalemme, che Gesù offrirà la sua vita in croce, realizzando così la Pasqua per tutti noi, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, con la sua risurrezione adombrata e simboleggiata nel terzo giorno in cui viene trovato da Maria e Giuseppe. Qualcuno potrebbe obiettare, ma un pettegolezzo, ma insomma, possibile che non si sono accorti che il bambino non c'era. A parte che aveva 12 anni, era più un bambino, ma un ragazzo per loro, quindi fruiva di libertà, di comportamento, di frequentazione. Ma in una carovana, e in una carovana, cari miei, i ragazzini, i bambini giocano, fanno, corrono, vanno su e giù per i carri, eccetera, no? Alla sera ci si ritrova attorno al focolare per la cena e poi per la notte. Ed è lì dove si accorgono che lui non c'è più. Quindi non sono rimproverabili, è il sistema. In più, è una via molto pericolosa, quella che portava a Gerusalemme, molto pericolosa. Soprattutto perché i briganti, gli estofanti, sapevano che i pellegrini in quel periodo lì andavano, quindi attuavano anche delle imboscate per prenderli e farli magari spogliarli di tutto, magari anche della vita. E Maria e Giuseppe il giorno dopo da soli, non più con la protezione di una carovana, corrono il rischio delle imboscate della vita dei farabutti pur di cercare il Signore. Un cammino intero di un giorno come l'ha fatto all'andata. Poi finalmente lo ritrovano al mattino del terzo giorno. Quindi detto, guardate cosa ci insegnano, avessimo il tempo tireremo tardi, ma cosa ci insegnano quando uno ha l'impressione o la certezza di aver perso la grazia di Dio, l'amicizia di Gesù, quando uno si accorge che dentro di lui c'è il vuoto spirituale, la ricerca del Signore Gesù. Ma e queste erano annotazioni che volevo darvi sul Vangelo di oggi. Noi dobbiamo oggi raccogliere l'esortazione che ci fa San Paolo: rendete grazie, con gratitudine dovete rendere grazie al Signore. Perché? Anzitutto dobbiamo ringraziare il Signore per il dono della famiglia. Il profeta Siracide dice: non dimenticare le doglie di tua madre per generarti, per darti la vita. È un grande dono della famiglia, perché la tua madre non ti ha generato poi ti ha abbandonato, ma ti ha levato sulle sue ginocchia, dice la Sacra Scrittura. E il dono della famiglia dovevo dire grazie, Signore, perché la famiglia umana è il riflesso qui in terra della famiglia trinitaria nel cielo. E quindi grazie, perché con la famiglia umana, che ha come sigillo e sostanza l'amore, diventa un riflesso di quello che vivrò al di là del tempo, e ce lo dirà poi sempre in Siracide quando dice alla fine: e ricordati della tua fine, tieni presente, che vuol dire per cui, la ragione per cui Dio ti ha messo al mondo per arrivare là. Quindi dire grazie al Signore perché per la famiglia, e perché questa diventa un riflesso e un veicolo per la grande famiglia che è quella di Dio nel cielo, dove ci sarà veramente la pienezza della realizzazione dei nostri sogni, della nostra personalità, di tutto quello che il Signore riserva per noi, che è la gioia infinita. Bisogna dire grazie anche perché suo figlio, venendo tra noi, non ha fatto cose eclatanti, è apparso nel cielo, che la luce che accecava tutti per dire: oh, c'è tu che arrivi lì, come fanno certe persone. Ma ha scelto la via della famiglia, conferendo così alla famiglia degli uomini una dignità sacra, perché lui è il figlio di Dio e con la sua presenza consacra e santifica la famiglia costituita da Giuseppe e da Maria. Dobbiamo dire proprio grazie al Signore, perché la famiglia non è un'invenzione degli uomini, la famiglia è un progetto di Dio che si realizza perché Dio possa dare, come allora Maria e Giuseppe, il suo amore presente, così a ciascuna famiglia umana possa rendere presente il suo amore. E non è il caso, non è la sede per definire la famiglia, per polemizzare con la funzione del termine famiglia in termini chiave ambigua, ambivalente e strumentale. No, questo è il progetto di Dio, ci viene detto oggi. Noi siamo anche invitati a contemplare e poi imitare la Santa Famiglia di Nazareth. Anzitutto, Luca ci sottolinea la fede di Giuseppe e di Maria, obbedienti ai progetti ebraici. Vanno, si recano in pellegrinaggio e dice ogni anno e per la festa di Pasqua. Noi dobbiamo già qui capire, loro ogni anno, poi hanno il sabato, il Shabbat ebraico, quello che fanno. Noi abbiamo l'imperativo di Gesù: fate questo in memoria di me, che è la messa domenicale. Purtroppo, e mi duole dirlo, anche molti preti non ci credono più che la messa domenicale è non solo un precetto, ma è un incontro. Per cui si dice, ma no, i bambini no, ma no, vedono una volta al mese la catechesi, dopo faremo, dopo di più. Non si capisce più niente, c'è un caos in giro di teste che non ragionano bene però. Ogni anno andavano, fate questo in onore di me, la messa domenicale, rendete grazie, dice San Paolo. Qual è il ringraziamento santo e gradito a Dio? L'eucarizzo, ma è l'eucaristia, che vuol dire dalla parola greca il più bello e più completo ringraziamento a Dio. Ci ha dato in mano lo strumento, così che non possiamo, non dobbiamo inventare come faccio a dire un grazie adeguato a Dio. Falla finita, te l'ha consegnato e te l'ha regalato il Signore Gesù. Fate questo in memoria di me. È lì che tu rinnovi il mistero pasquale e lodi giustamente Dio che ti ha regalato la vita e l'eternità. I genitori non dicono, lo dice Luca a Gesù, hai l'età, vai e fai. No, no, no. Hai l'età, lo diranno due vigliacchi genitori del cieco nato, sul quale mediteremo nel Domenica della Quaresima. Loro lo portarono con sé. Quando egli vedo, cioè, vi salì un secondo solitudine della festa, vi salirono tutti insieme. Attenzione a un'altra cosa, che davvero gli esempi possono, cioè le parole possono anche così dare emozioni, reazioni positive, ma sono gli esempi che educano. E io non voglio fare la predica a nessuno, voglio dire così ci viene dato dalla parola di Dio. I cristiani sono invitati a fare la Pasqua, si dice ebdomadaria, cioè settimanale. Ma anche qui va detto, sull'esempio di Gesù e Maria, attenzione bene, non vai, fai, andiamo, facciamo. Ed è da lì che nasce la crescita cristiana, l'assimilazione della fede attraverso la pratica di fede, attraverso il culto della nostra fede, attraverso anche l'organizzazione della domenica attorno alla messa, non attorno a tantissime altre cose che possono, sono belle, sono buone, positive, ma dopo, ma come corollario, come completamento, ma la fede ha questo fondamento. E la famiglia non può dirsi cristiana, anche se marito e moglie si sono stati battezzati, sono anche sposati in chiesa. No, cari miei, non può dirsi cristiana fino a quando non ha al centro proprio la passione di Gesù, la sua parola e quello che lui ci ha detto di fare. Gesù era obbediente, vedete, sottomesso al padre e alla madre quando venne a Nazareth, sottomesso alla legge ebraica, lui che è venuto per completarla e trasformarla. Guardate che non si può dire di essere davvero una famiglia cristiana se non si dà l'esempio, se non si crescono i figli sotto, come l'ha cresciuto Giuseppe e Maria. Poi quando sono grandi faranno quello che gli pare. Può darsi che diventino santi e che diventino missionari, non sapranno di occuparmi delle cose del Padre mio, no? E può darsi che non vadano più nemmeno in chiesa. Sarà un problema loro, diventa problema dei genitori del pregare per la loro conversione, ma non diventa più un senso di colpa per i genitori. Non ci si può più accusare reciprocamente marito e moglie, io andavo, tu no, o tutte e due abbiamo sbagliato tutto. Perché ci dà oggi la festa alla famiglia. Come vivere la famiglia? Ma siccome sto parlando troppo, lascio via tutto quello che ho preparato per dire guardate come ci aiuta la Sacra Scrittura oggi. Al di là del Vangelo, con l'esempio e i contenuti che ci ha dato, San Paolo dice rivestitevi di che cosa? Della carità. Per rivestirsi bisogna anche spogliarsi, soprattutto d'inverno che abbiamo su anche questi affari per fare i vestiti e sta su più niente. E quindi al di là della plasticità che faccio, questo rivestirsi vuol dire che prima devi spogliarti dell'uomo vecchio, direbbe lui, di una mentalità e che non corrisponde al dettato evangelico, di un comportamento che viene generato da convinzioni errate circa l'amore, circa la carità, circa il perdono, circa la dignità. E come si fa a fare questo? Ci aiuta, dice anzitutto questo: onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. E sì, ma i miei genitori, beh, che alla mia età non ce li ha più, non ci sono più. Dice così: al morto non negare la tua pietà. Io non faccio il mendicante di messe, però si sta perdendo la sana tradizione di far celebrare le messe per i propri defunti. Attenzione, non negare al morto la tua pietà. È un onorare il padre e la madre. Avanti. Dice ancora: temi il Signore. Ora il timore di Dio, dice così la scrittura, l'inizio della sapienza è il timore di Dio, ma il timore di Dio è paura di perdere l'amore di Dio, paura di perdere la grazia di Dio. Questa è la parola timore in ebraico. Ti voglio così bene che non voglio perderti, che non mi capita la disgrazia di peccare gravemente e di allontanarti dalla sfera della mia vita. Temi il Signore che ti ha creato poi. Amalo con tutta la tua forza. Temere e amare sono termini sinonimici, l'uno vale l'altro. È come un'endiadi, così dice la grammatica italiana. Un'endiadi, l'uno completa l'altro. È un timore d'amore. E quindi è il tenere presente dove arrivi e dove andrai. Poi un comportamento concreto: al povero tendi la tua mano. Guardate che a volte il povero è colui che non ha i tuoi stessi valori, la tua stessa cultura, la tua stessa economia, anche dentro la casa, dentro la famiglia. Tendi la mano vuol dire la comprensione. Dice Paolo, completando: sopportandovi, perdonandovi. Questa carità, questo amore, lì si crea l'alveo giusto, diremmo la giusta capanna di Betlemme per il Signore Gesù. Perché dentro di noi si trovi bene, rinasca ogni giorno dentro di noi. Faccia Natale con noi ogni giorno, così noi possiamo fare le Pasqua ogni giorno. Eccolo il Vangelo di oggi. Onora, temi, ama il Signore, tendi la mano al povero, non negare al morto la tua pietà. Da ultimo, perché è già suonata la campana, ci dice San Siracide: ricordati della tua fine, cioè io direi del tuo fine. La tua fine è quella uguale per tutti, si muore, ma del tuo fine, che è rivestirti della vita di Cristo per poter vivere da risorto in Cristo la gloria del Cristo che siede a destra del Padre, tu con Lui. Il battesimo ti è innestato in Lui, la morte ti dà, ti vivifica della sua stessa vita. Tenere presente queste cose qui per cui non si può ridurre la vita a tante cose a cui la stiamo riducendo, o accumulo di beni, di ricchezze, quello che mi pare, accumulo di donne, accumulo di uomini, accumulo di esperienze, ma ricordati della tua fine, io dico del fine per cui Dio ti ha creato, che è quello di goderlo nell'altro, in paradiso. Nelle nostre famiglie regni questo amore del Signore, chiediamolo con la preghiera.